occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:52 minuti del mattino, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, è venerdì ed è il 20 gennaio, oggi lo so con sicurezza perché il mio bimbo compie 9 anni, auguri, auguri Tommy, anche se ti sei svegliato con il vomito, mannaggia, l'influenza il giorno del compleanno, che sfiga, dai dai dai, che poi torna a casa il papà e festeggiamo comunque, ma al netto di questo, essendo venerdì, è l'ultima puntata della settimana, una settimana che si è aperta con le rivelazioni shock del ministro San Giuliano, che ci ha spiegato che Dante era il fondatore del pensiero di destra. La prossima settimana ci rivelerà che Cristoforo Colombo ha scoperto Salò e che fu Leonardo da Vinci a disegnare il simbolo di Fratelli d'Italia in grande, grandissima forma, Jenny, e altrettanto Lucio Malan, che a supporto della tesi ministeriale ha spiegato che il sommo poeta non avrebbe approvato l'utero in affitto, genitore 1 e genitore 2 e le porte aperte agli immigrati, che dire, inappuntabile, e se proprio dobbiamo dirla tutta, non avrebbe approvato neanche il giradischi, la minigonna, il sushi e pure il forno a microonde, anzi no, il microonde forse giusto all'inferno. Ma è stata anche naturalmente la settimana della cattura del boss dei boss, che naturalmente ci spiegherà San Giuliano, è il padre fondatore del pensiero di sinistra. E naturalmente anche oggi i giornali ci regalano una carrellata di nuovi segreti del boss. Allora, oggi è il giorno del terzo covo, che non è quello di Renzi e Calenda, è terzo covo. ripeto, terzo covo. Prima, dunque, c'era il trilocale luminosissimo, poi il monolocale ristrutturato con camera segreta e ora il turno dell'appartamento in palazzina signorile con box incluso. Più che sui quotidiani nazionali, pare di stare sul sito di immobiliare.it. C'è il terzo covo e nel terzo covo del padrino c'è che cosa? Il poster del padrino, che è un po' come se in casa di Darth Vader ci fosse il poster di Guerre Stellari, tautologie mafiose. Naturalmente anche nel terzo covo non hanno trovato l'agenda rossa, ma hanno però trovato lo scontrino della cena al ristorante da 700 euro, che è molto molto più virale sui social. Questo andava al ristorante, spendeva 700 euro e magari ci aveva pure il reddito di cittadinanza. Vergogna! Da segnalare però su tutto lo speciale scrivania del padrino proposto oggi da Repubblica. Speciale scrivania del padrino che ci racconta che sulla scrivania del padrino c'erano, troviamo, diario personale, taccuino, post-it, cartelline e numeri di telefono, in allegato anche focus sulla grafia del boss. Sulla stampa invece, attenzione, tutti i trucchi di Usiku, che pare uno di quei tutorial su YouTube tipo 10 trucchi per imbiancare senza sporcare o 10 trucchi per restare latitante per 30 anni senza farsi beccare. Insomma, cose così. Ma però le prime pagine oggi, finalmente viene da dire, non si occupano quasi solo ed esclusivamente dei retroscena sull'arresto di Messina Denaro, ma per esempio sul cambio ai vertici del tesoro. Apre così il Corriere della Sera: asse Meloni Giorgetti, via Rivera, Barbieri direttore generale del MEF, Mazzotta resta alla ragioneria. Anche il Foglio si occupa in prima pagina dell'argomento: Meloni comanda, Giorgetti esegue, cambia il direttore generale del tesoro, la premier ottiene lo scalpo del non amato Rivera ma accetta un compromesso sul nuovo direttore. E poi il Foglio analizza più da vicino un paio dei protagonisti di quello che alcuni giornali chiamano spoil system, altri più prosaicamente cambio ai vertici del tesoro. Per esempio Rivera, il filottete, processato da Fratelli d'Italia per MPS, abbandonato da Giorgetti, l'amarezza dell'ormai ex direttore generale. E poi Barbieri, il successore, ex JP Morgan e Bank of America, richiamato in Italia da Padoan, ecco chi è il nuovo direttore generale del tesoro. A proposito del gioco del chi è, vi rimando naturalmente tra poco alla dottrina e alle conoscenze del professor Di Stefano, che torna con il giorno delle locuste. E a proposito di argomenti da giorno delle locuste, anche oggi sui quotidiani è tornato Dombrovskis con il suo classicissimo ricordati che devi pagare il debito, ma di questo ne parliamo tra poco. Ora, dopo la pubblicità, i titoli e poi la seconda parte del Demone del Tardi.
There I was at the immigration scene, shining and feeling clean. Could it be a sin? By the immigration man, he said he doesn't know if he can. Let me in, let me in. Immigration man, can I cross the line and pray I can stay another day? Let me in, immigration man, I won't tow your line today. Can't see it anyway. There he was with his immigration face, giving me a paper chase, but the sun was coming, 'cause all at once he looked into my face, stamped a number over my face, and it said,
my immigration form. It's big enough to keep me warm when a cold wind's coming. So go where you will, as long as you think you can. You better watch out for the man.
Minuti dopo le 8, naturalmente non potevamo che riaprire così con una canzone di David Crosby. Questa era Immigration Man. 10 giorni dopo la scomparsa di Jeff Beck se n'è andato anche un altro dei grandi vecchi del rock and roll, David Crosby, che tra l'altro non aveva semplicemente un grande futuro alle spalle, ma negli ultimi anni di carriera, nonostante l'età, aveva inanellato una serie di dischi veramente eccellenti, non solo per chi ha memoria di quella dorata stagione di Crosby, Still, Nash & Young del rock californiano. Un altro pezzo di storia da rock and roll che se ne va, ripartiamo da qui, purtroppo dalla scomparsa di David Crosby, ma ripartiamo anche dalle prime pagine dei quotidiani. Ci eravamo limitati a citare l'apertura del Corriere della Sera sul cambio dei vertici al Tesoro, argomento che riprenderemo poi con il professor Di Stefano all'interno del giorno delle locuste, e a seguire dalla prima della Stampa il Ricordati che devi morire di debito di Dombrovskis. L'Italia stia attento al debito, nel 2023 faccia le riforme, argomento che poi si lega a un altro tema molto gettonato sulle prime pagine di oggi, ovvero quello della riforma delle pensioni, che incrocia il grande sciopero sulle pensioni che si è tenuto ieri in Francia. Però la Stampa su che cosa apre? Sullo scontro sempre più duro tra il ministro della giustizia Nordio e le procure. Nordio attacca le procure, l'ultimo affondo, il nostro Parlamento, ha detto Nordio, non sia supino ai PM. Sulla Stampa la risposta del procuratore di Trapani, Gabriele Paci, che viene intervistato da Giuseppe Salvaggiulo. Questo ministro dice: tratta i magistrati come un'associazione a delinquere. Apre sul tema anche il Fatto Quotidiano, vergogna Nordio, attacca i PM antimafia, firmiamo per cacciarlo, parte una petizione sul sito del Fatto Quotidiano. Alla Camera mente su Mori, scrive il Fatto, e Ganzer condannato per spaccio di coca e prescritto. Il governo diviso su Nordio, anche Repubblica apre su questo tema. Il ministro alle Camere: non siate supini ai PM, Buongiorno lo corregge, Palazzo Chigi tenta di arginarlo con i sottosegretari. E Concita Sannino a pagina 3 parla e scrive dell'insofferenza nel governo per le uscite scomposte del guardasigilli, parole sbagliate e fuori linea. Anche in Parlamento la destra si divide sulle dichiarazioni del ministro, un errore inimicarci proprio adesso il fronte dell'antimafia. Viene intervistata anche la presidente della Commissione Giustizia al Senato, Buongiorno, che dice: ascolti utili anche nei reati di corruzione, ma troppe le fughe di notizie. Dicevamo delle pensioni, e sul grande sciopero che si è stato ieri in Francia apre oggi il Manifesto, titolando tutta un'altra quota. Siamo più di 2 milioni, sindacati uniti e sinistra al seguito, lavoratori e tanti giovani, la Francia in piazza contro la riforma Macron che innalza l'età pensionabile a 64 anni. Altri giornali, adesso lo vediamo, aprono invece invece sui le prime aperture del cantiere per la riforma della Fornero in Italia, lo abbiamo già fatto. Ricordiamo che appunto la Francia sciopera e porta un paese in piazza per una riforma delle pensioni che vuole portare l'età pensionabile a 64, la nostra è 67 anni, da cui appunto tutta un'altra quota, il titolo del manifesto che dedica pagina 2 e pagina 3 al racconto di quanto è accaduto ieri a Parigi e in tutte le grandi città francesi. Se la stampa aveva Dombrovskis, il manifesto invece ci segnala il ritorno di Rutte, il premier olandese, che da Davos manda un messaggio all'Italia e alla Francia rilanciando che cosa? L'austerità, tagliare la spesa pubblica e le pensioni, dobbiamo ridurre l'indebitamento pubblico che è ancora troppo alto in Italia, in Francia ed altri paesi, alcuni e appesantisce la crescita. Questa la solita frugale ricetta di Rutte, ma dicevamo dell'apertura timida del cantiere della riforma delle pensioni in Italia. Pensioni alla bivio, titola oggi Avvenire, primo incontro in salita, il governo chiamato a decidere sulla riforma della Fornero, i sindacati chiedono flessibilità e attenzione ai giovani, la risposta è cauta, mentre l'Avvenire segnala anche Tridico, che descrive un quadro tutt'altro che positivo. Le linee di indirizzo per quanto riguarda l'economia, dalla prima del Sole 24 Ore, con Christine Lagarde che dice avanti sui tassi, rispondono male le borse, anche su questo rimandiamo poi a tra poco al giorno delle locuste. Intanto scrive il Sole, la contrazione dell'economia nell'eurozona sarà probabilmente contenuta, tuttavia l'inflazione è ancora troppo alta, 9,2 in dicembre, è la dichiarazione di Christine Lagarde, presidente della BCE, dal World Economic Forum di Davos. La Lagarde ha ricordato che la BCE resta determinata a riportare l'inflazione al 2% in maniera ordinata e aggiunge: abbiamo già alzato i tassi e rimarremo su questo percorso fino a quando non sarà scesa. C'è anche Bonomi che parla di una ripresa robusta a metà anno, parentesi su Bonomi, perché ieri sui social ha circolato la clamorosa intervista che gli ha fatto l'inviata, se non ricordo male, del TG5 a Davos. Fin qui tutto bene, qual è il tema? È che l'inviata che intervistava Bonomi era la moglie di Bonomi, inviata per il telegiornale Mediaset. Andiamo sulle colonne del Messaggero, che ci riporta al tema delle intercettazioni. Ecco le regole, e il titolo un'attacca sotto la sobrietà del Messaggero, che poi ci porta anche sullo scandalo dell'università Unicusano, indagati i vertici, soldi dell'Ateneo Romano per Rolls Royce e Ferrari, limousine ed elicotteri con i soldi dell'Unicusano, sequestrati 20 milioni, indagati i vertici dell'Ateneo. L'ira dei benzinai per l'apertura del giorno, sciopero anche dei self, quindi se dovete fare il pieno, attenzione, perché i gestori chiuderanno dalla sera di martedì 24 alle 19 fino a giovedì 26. Il governo attenua multe e misure anti-caro prezzi, ma non basta, parla anche l'economista Clo, che annuncia altri rincari dopo il 5 febbraio con l'embargo del petrolio russo. Domani invece, nella prima di oggi, con l'editoriale di Nadia Urbinati, ci riporta sul tema del regionalismo differenziato che aumenta le disuguaglianze, ma l'apertura è ancora una volta sulla bidella pendolare, per dire che cosa. Il pezzo è firmato dal direttore Stefano Feltri, tutti parlano della bidella e nessuno dei bassi salari mangiati dall'inflazione, la tassa occulta dei prezzi. Social e TV discutono dell'operatrice scolastica che dice di tornare a Napoli ogni sera perché non riesce a vivere a Milano, ma il tema sottostante Dante invece non viene trattato, ma va. Ci restano ancora una quarantina di secondi che potrei spendere per le aperture dei giornali della destra, ma no, dai, segnalo giusto che ritorna il grande tema delle larve, vermi e grilli, tutti gli inserti che mangeremo, uno speciale oggi troviamo su la prima pagina di Libero. Ma tornando a sfogliare le prime pagine degli altri quotidiani, vi segnalo che molti aprono, hanno in prima pagina l'annuncio della premier neozelandese che ha deciso di dimettersi, non ce la faccio più, la troviamo sulla prima del Corriere della Sera, ma anche sulla prima della Stampa, con la lezione di Jacinda, così si intitola il pezzo di Annalisa Cuzzocrea. Naturalmente si scrive molto del vertice di Ramstein che si terrà oggi. Vi segnalo tra gli altri il pezzo firmato da Mario De Aglio sulle colonne della Stampa, perché dietro al vertice della NATO, che avrà una valenza soprattutto militare, segnala anche la sfida high tech tra Europa e Stati Uniti. Intervista al candidato alla segreteria del PD Bonaccini sulle colonne del Corriere della Sera. Che cosa dice Bonaccini? Vabbè, dice tante cose, dice per esempio che lui è ha una radice da comunista emiliano che non rinnega affatto, ma c'è anche un legame con il mondo veltroniano del passato, perché racconta di essere uno dei più grandi collezionisti viventi di figurine Panini, o 200 album completi. Per i cultori della materia vi rimando alla lettura sulle colonne del Corriere della Sera, ma intanto s'avanza già il professor Andrea Di Stefano per il giorno delle locuste. E allora utilizziamo una notizia che troviamo per esempio sulla prima pagina di Repubblica come trailer possibile per la puntata odierna delle locuste. Dico trailer possibile perché denuncio il fatto che ancora il professore non mi ha consegnato la scaletta odierna, quindi non so di che cosa parleremo. La notizia in ogni caso è la svolta dell'Agicom: i giganti del web paghino per le notizie, le piattaforme dovranno accordarsi con gli editori e versare fino al 70% dei ricavi ottenuti veicolando i loro contenuti. E intanto Big Tech si divide, racconta Paolo Mastrolilli sulle colonne di Repubblica, perché sembra che Google voglia trattare sul tema, mentre Meta sarebbe pronta a resistere. Visto che mi è arrivato così al volo il professor Di Stefano, mando lo stacchetto di separazione e ripartiamo tra poco con il giorno delle locuste.